partiamo dal primo presupposto, che questa cosa dei matrimoni all'estero è già sintomatica del fatto che, come tutti e tutti sappiamo, occorre andare all'estero per fare questa cosa. Quindi già questa qua è già un primo dato di partenza, tendenzialmente oggettivo. La circolare di Alfano è chiaro che ha un obiettivo, l'obiettivo di attirare l'attenzione su di sé, sul suo partito, su queste questioni, visto che prima o poi potrebbe essere, magari facendo anche una porcheria, però prima o poi probabilmente questo governo, nei suoi famosi 1000 giorni, rischia di fare qualcosa, sicuramente non i matrimoni, ma rischia di fare qualcosa, magari una porcheria, e quindi in qualche modo lui ogni tanto ci ricorda qual è la posizione sua personale e del partito che gli gira intorno. Trattasi veramente di un partito che, come dire, semipadronale anche quello. Quindi ogni tanto Alfano, non è la prima volta che fa queste uscite, a sto giro ha fatto pure un atto che da un certo punto di vista, allora diciamo che ha degli effetti, in realtà non è vero che non ha degli effetti questo atto, nel senso che è un atto simbolico per ricordarci la sua posizione, ma ha degli effetti perché se le trascrizioni dei matrimoni avvenuti all'estero da parte dei comuni è vero che non hanno poco più di un significato simbolico, perché vogliono soltanto ricordare probabilmente al Parlamento che c'è un gap da colmare, è anche vero che nel piccolo il fatto che in qualche modo il comune riconosca che due persone dello stesso sesso siano legate da un vincolo affettivo in qualche modo equipara le competenze da parte del comune a tutte le altre coppie sposate. Quindi dei piccoli effetti queste registrazioni in realtà ce l'hanno, un po' come le persone che non si sono sposate all'estero, ma che nelle città in cui esistono i registri di riunioni di fatto, piuttosto che le dichiarazioni anagrafiche di vincolo affettivo, come del resto a Torino, hanno poi dei benefici, tra virgolette, rispetto a quelle che sono le competenze comunali. Quindi in qualche modo il tentativo di Alfano è quello di occuparsi solo delle registrazioni dei matrimoni avvenuti all'estero, ma vorrebbe avere l'effetto di in qualche modo di rendere non validi anche quei piccoli benefici che le persone dello stesso sesso registrate nei propri comuni possono avere. Quindi tendenzialmente è un po' questo quello che Alfano, ovviamente non so neanche se lui tutte queste cose le sappia in realtà, perché molto probabilmente lui l'ha fatto più per una questione di visibilità su questi temi.
Beh, la sensazione è che il pezzo di Alfano è il pezzo rispetto a quella che è stata la galassia che è girata intorno a Silvio Berlusconi e alle varie incarnazioni dei suoi partiti, in qualche modo la parte più legata all'estremismo oltranzista, cattolico, più rigido, più di destra. Non per caso la stessa Forza Italia su questa iniziativa di Alfano, sarà per fare il gioco di sponda ovviamente, ma ha manifestato perplessità. Quindi io la leggo in termini di, visto che Alfano non riesce a distinguersi più di tanto dal resto della compagine governativa, lancia un'ipoteca in termini elettorali nella speranza di raccogliere consensi, giocandola sui cosiddetti temi etici che sono il cavallo di battaglia di certa destra. Questa è la sensazione che ho avuto io. Poi ovviamente il dibattito è aperto, tu cosa ne pensi?
Ma io penso che ci hai beccato, nel senso che tendenzialmente, sempre a parole, perché noi possiamo basarci soltanto su quello, pare che a questo punto in Forza Italia siano rimaste delle persone anche leggermente più aperte su questi temi. È chiaro che il nuovo centrodestra vuole assumere una posizione dominante rispetto a tutti, alla posizione centrale della destra, quindi in qualche modo a tutti quel che concerne il voto sensibile cattolico, mentre in Forza Italia ci sono comunque soggetti anche che vengono da esperienze laiche, ex socialisti eccetera, quindi è molto probabile questa cosa. Però poi nei fatti è vero che anni e anni del governo Berlusconi non è che tutta questa laicità l'abbiamo vista nei provvedimenti, anche perché hanno sempre avuto bisogno di questa parte qua, così come anche il governo, oddio, chiamarlo di centrosinistra questo governo mi sembra vecchio, per semplificare, questo governo qua, ecco, chiamiamolo così, questo governo qua ha bisogno dei voti comunque cattolici, quindi gira e rigira, come dire, siamo sempre lì, punto a capo. Però secondo me la lettura che fai tu è assolutamente azzeccata, nel senso che non c'era nessun motivo per in qualche modo in questo momento attaccare questa cosa, considerando proprio quello che dicevo prima, che ci sono dei comuni come Torino che non hanno fatto nulla e non stanno facendo nulla per le trascrizioni dei matrimoni all'estero, ma hanno ormai da più di 2 anni un registro, quello che viene chiamato appunto il registro delle coppie di fatto o comunque dichiarazione anagrafica con vincolo affettivo, che queste cose le fanno già, e su questo ovviamente Alfano non ha detto niente. Ma io mi preoccuperei anche di un'altra cosa, visto che siamo a Torino. Mi chiedo, visto che ho visto delle dichiarazioni, no, di opposizione di diversi sindaci a questa, anche abbastanza dure ho visto, allora io la domanda è ovviamente: Fassino dove sta, che sta facendo, cosa dice su questo tema? Lui è anche presidente del Lanci, quindi magari una sua dichiarazione potrebbe anche servire, tanto più che a Torino, ripeto, non ci sono le trascrizioni, non è stato fatto nulla per le trascrizioni dei matrimoni all'estero, ma c'è questa questione del vincolo affettivo, quindi persone dello stesso sesso possono iscriversi all'anagrafe e avere praticamente il riconoscimento che sono una coppia, anche persone non dello stesso sesso che non siano sposate. E quindi vorremmo magari sentir dire qualcosa ogni tanto, qualcosa di utile anche al nostro sindaco, magari anche solo su questi temi, magari anche solo a parole.
Senti Maurizio, una cosa riguardo all'apertura di Forza Italia, devo dire che non vi è dubbio che insomma c'è una certa trasversalità su questo tema. Io ho letto per esempio che la questione per esempio dei matrimoni in Olanda è stato fatto da un governo di destra, in Inghilterra c'era Cameron, non c'è forse uno scarto ancora tra l'Italia e il resto dell'Europa, forse l'Italia è ancora un po' dentro la caverna. Ma al di là di questo, volevo dirti sul fatto che il governo non faccia niente e che anzi tutti i governi anche nel recente passato non facciano niente. In questo c'è una responsabilità dei cosiddetti gay, diciamo istituzionali, delle associazioni gay istituzionalizzate che sostengono questi governi? È una domanda.
Ma guarda, non credo proprio, sinceramente non credo, nel senso che io posso dirti dall'interno anche che sicuramente il movimento LGBT e alcune associazioni hanno delle grosse responsabilità rispetto a molte cose, ma rispetto a questa cosa qua penso proprio di no, penso proprio che ci sia una impenetrabilità rispetto a questa cosa, a questa questione della legislazione sulla parificazione dei diritti delle coppie, e non solo su quello, abbiamo visto anche quello che hanno combinato sulla legge contro l'omofobia e la transfobia. Quando si parla di questi temi in Italia, non so, è come se appunto si muovono delle energie contrarie, neanche uguali, anche più forti e contrarie, molto forti. Credo che poco dipenda, questo ti dico anche una discussione che spesso a me capita di fare all'interno, no, del movimento, in cui la nostra frammentarietà come movimento LGBT in Italia viene additata come una delle cause della scarsa presenza di diritti in Italia. Io credo che sia una piccola responsabilità, credo che proprio ci sia un'impenetrabilità in questi anni. Stiamo parlando di matrimonio egalitario in Danimarca di 25 anni fa, stiamo parlando di 25 anni in avanti, praticamente quasi tutti gli stati europei, a parte alcuni tra cui l'Italia, hanno legiferato su questo tema. Credo che in Italia abbiamo proprio una impenetrabilità rispetto a questa cosa, e quindi io dico, ce la vedo poco la partecipazione più o meno attiva di associazioni, per quanto possono essere, no, credo che anzi proprio su questo, anzi in realtà mi sembra di capire che proprio le associazioni che sono più, tra virgolette, integrazioniste sono quelle che insistono molto di più su questa cosa del matrimonio, tanto più che ad esempio la nostra posizione, sia come Mori sia come coordinamento, è ovviamente non di opposizione al matrimonio egualitario, insomma nel momento in cui la situazione in cui viviamo è questa, ci sono dei diritti che vengono elargiti attraverso delle leggi, è chiaro che l'equiparazione mi pare il primo passo. Però ad esempio noi insistiamo anche sul fatto che, ok, matrimonio egualitario, ma anche istituiamo una forma di riconoscimento delle coppie, che è etero, gay o lesbiche o bi o trans che siano, che sia un qualcosa di meno, le famose unioni civili, no? Che sia un pochettino più leggero, un pochettino più adatto alla società in cui viviamo, che quindi possa essere un arricchimento anche per chi gay, lesbica, bisex e trans non è. Poi gay, lesbiche, bisex e trans che vogliono sposarsi si sposano, GLBT o etero che vogliono possono invece fare, evidentemente avere un'altra possibilità di scelta. Questo mi sembra, come dire, anche un modo di essere propositivi, essere favorevoli a un arricchimento per tutti e tutte, non soltanto guardare a quelli che sono, tra virgolette, i propri interessi rispetto ai diritti, ovviamente.
Ecco, io credo d'altra parte che viviamo in un paese dove la cosiddetta opposizione laica, semmai esistita fino in fondo, perché voglio dire, gli ammiccamenti tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista sono di antichissima data, ma certamente non possiamo ignorare che oltre 25 anni fa Massimo D'Alema aprì il dibattito con Casini, quello del Movimento per la Vita, non l'altro, e dichiarando che all'interno del nostro paese ci sono dei valori che sono esplicitamente quelli cattolici, che possono essere considerati dei valori universali. E non stiamo parlando di un'interlocuzione con la sinistra cattolica di base, o che so io, stiamo parlando con l'esponente di punta dell'integralismo cattolico nel nostro paese. Quindi credo che questo la dica abbastanza lunga sul moltiplicarsi delle chiusure. E anche, chissà, anche i silenzi del sindaco Fassino in una città in cui, come dire, il PD non ha esitato a cercare di raccogliere i voti della comunità GLBT, ma che certamente non si vogliono esporre rispetto alla Chiesa Cattolica. Questa è così un'ipotesi che azzardo.
Guarda, anche secondo me la situazione è veramente, rispetto alla questione cattolica, è veramente molto complicata. Però mentre noi stiamo qua a parlare al telefono, no? Non abbiamo neanche idea di quante interconnessioni telefoniche, incontri che ci sono tra le alte gerarchie, o comunque chi gestisce il potere, gestisce queste questioni all'interno del Vaticano, e tutti i nostri carissimi rappresentanti in Parlamento. Cioè, l'Italia ha questa caratteristica che in altri paesi del mondo non c'è, cioè c'è un filo diretto, un contatto continuo tra il nostro Parlamento e ciò che c'è oltre Tevere. E questa roba là io la sento proprio, come dire, è una percezione che io ho. Di fatto è così, cioè proprio storicamente, c'è qualcuno che dice che con il 1870 l'ingresso a Porta Pia si è chiusa il potere temporale dei papi e si è aperta il potere dell'ingerenza dei papi nei confronti della politica italiana, quindi da un controllo diretto su un territorio si è passato a un controllo indiretto, e questa roba va avanti, questa roba continua e continua quotidianamente, cioè ci sono quotidianamente contatti diretti che ovviamente in qualche modo portano poi il nostro Parlamento, piuttosto che il nostro governo, a legiferare in un certo modo. E quindi quello che dicevi tu rispetto anche ad Alema, eccetera, è chiaro, il clima culturale in Italia è questo, e quindi c'è sempre un ossequioso rispetto nei confronti di ciò che viene detto dall'altra parte del Tevere. Io aggiungerei ancora un'altra cosa, che dopo la fine, come dire, con la fine della Democrazia Cristiana, io uso questa metafora del pomodoro, che non l'ho usata io, no? Prima il pomodoro era il pomodoro, cioè la Democrazia Cristiana stava lì. Con la fine della Democrazia Cristiana è come se il pomodoro fosse stato schiacciato, e tutta la polpa, i semi, eccetera, hanno praticamente invaso tutto ciò che c'era intorno. Questa è la Democrazia Cristiana oggi, perché è dappertutto. E cioè, proprio mentre prima era un'influenza culturale che aveva anche sul Partito Comunista, oggi proprio gli esponenti che una volta, o che farebbero riferimento oggi a un'ipotetica Democrazia Cristiana, li trovi infilati dappertutto, e quindi chiaramente diventa anche difficile avere un interlocutore.
Maurizio, sono troppo ottimista nel dire che le dichiarazioni di Papa Francesco, anche solo le aperture del sinodo alle unioni di fatto, naturalmente non omosessuali tra uomo e donna, però siano un inizio di cambiamento di costumi. È possibile che sia qualcosa che cambia, o no, hai ragione tu, quelle, insomma, mi sembra che non tutto sia sempre statico, no?
Sì, no, non lo so, guarda, io non lo so, rispetto ai cambiamenti e alle dichiarazioni, poi soprattutto questa questione di dichiarazione sono un punto che mi dà sempre molto fastidio, perché le parole, no? Sono sempre parole. Allora, io ti dico questo, non lo so, nel senso che forse la speranza è che effettivamente la presenza di un Papa come questo possa in qualche modo sciogliere alcuni nodi, comunque far abbassare alcuni scudi. Però ovviamente questo lo vedremo, nel senso che io non sono ottimista, ecco, ma già io non sono ottimista di mia su mille questioni. Non so, mi sembra anche questo un po' di fuffa, mi sembra un po' questa sorta di, no, verniciatura che la Chiesa Cattolica si sta dando. Io vorrei capire poi invece dietro questa apparenza che cosa si muove, e anche che cosa si muove rispetto a queste cose, queste famosi contatti, telefonate, interazioni continue, come dire, cesseranno di avere un'influenza su queste questioni? No, allora su quello secondo me noi misureremo se veramente queste parole che ogni tanto sembrano quasi stupire, no? Delle volte mi stupisco io che di stupirmi e dico caspita, ma Maurizio ti stai stupendo di questa roba oppure prendila come una roba, una di queste cose dette semplicemente per farsi per lavarsi un po', no? La coscienza.
Ma io che sono ancora meno ottimista di Aurelio, anzi decisamente meno e anche meno di te, sono abbastanza convinta che in questo momento la Chiesa Cattolica non a caso ha assunto Bergoglio al posto di Ratzinger proprio in, come dire, perché evidentemente alcune corde erano state tirate in maniera eccessiva, non soltanto quello dello IOR e della finanza vaticana, ma anche tutta la storia dei preti pedofili e della marea di scandali ormai divenuti alla luce, non più nascondibili sotto le sottane dei preti. Ecco, credo che in quest'ottica Bergoglio svolga un ruolo di ammorbidimento delle relazioni tra la Chiesa Cattolica e quel pezzo di società civile ancora formalmente legata al cattolicesimo, ma messa in difficoltà dalle proprie scelte di vita concrete. Per cui le dichiarazioni che ha fatto Bergoglio di voler avvicinare le coppie non sposate ai sacramenti o i divorziati e risposati, come dire, aprono questo spazio, perché nelle vite concrete tantissimi cattolici divorziano, si lasciano, convivono, eccetera, eccetera. Così stanno le cose. Una chiusura rigida, allontana dalla Chiesa, una qualche forma di apertura, attenzione, nel senso della compressione del pastore nei confronti del figlio il prodigo, nel senso della compressione amorevole per chi comunque sbaglia. Quindi smettere il dito ammonente e feroce dell'inquisitore Ratzinger per sostituirlo con il parroco di campagna, ma alla fine, come dire, torniamo alla necessità della Chiesa di ribadire se stessa, magari smussando qualche angolo. Questa è la sensazione che ho avuto io, e quindi per me Bergoglio è un conservatore astuto, mentre Ratzinger era molto più raffinato nella dottrina, ma molto meno astuto sulla politica. Sono stata troppo pessimista anche per te.
No, a proposito di matrimoni, mi sa che io e te dobbiamo sposarci, perché come dire, quando parli te, io mediamente condivido sempre quello che dici, quindi tendenzialmente volevo dire la stessa cosa io. Ci sono tutte queste questioni che dici tu, cioè era arrivato il tempo di togliersi dalle scatole quell'altro lì, perché faceva perdere soprattutto interesse nei confronti della Chiesa, soprattutto in quella fetta che dicevi tu, quella fetta non oltranzista, non integralista, e poi anche esteticamente, cioè guardiamo esteticamente, no? Il sorriso di Papa Francesco, cioè quello sempre così torbo, così cupo. Quindi ci sono una serie di dinamiche, secondo me Maria su questo tu hai beccato qual è la questione. Direi ancora un'altra cosa, proprio per far capire un po' anche Papa Francesco, c'è questa famosa frase che lui disse quando era sull'aereo, chi sono io per giudicare, no? Ma quella frase in realtà viene sempre presa viene preso un pezzo, no? Lui non ha detto chi sono io per giudicare i gay, lui ha detto chi sono io per giudicare se uno è gay ed è credente, che non è la stessa cosa, cioè nel senso, la domanda potrebbe essere subito, allora i gay non credenti o lesbiche, che come si inquadrano in questa tua dichiarazione, uno. Due, questa roba qui è un non giudicare, visto che loro nella storia hanno sempre esclusivamente fatto quello, ma non è nulla di paragonabile a un'apertura rispetto alle questioni dei diritti. Cioè, è una roba interna a determinati parametri con cui loro sono sempre approcciati a questa questione. Però chi sono io per giudicare un gay che crede, che è un'altra roba.
Insomma, per far fronte a quel paradosso un po' imbarazzante che c'è qualcuno che mal si comporta, ma nonostante tutto in maniera, come dire, per me comprensibile, si rivolge comunque alla Chiesa, sostanzialmente. Questo è un po' il punto. Mi ricordo anni fa proprio a Torino lo scandalo che alcuni sollevarono per il prete che non volle accogliere un commerciante, un edicolante che fu ammazzato durante una rapina e che era esplicitamente omosessuale, e tutta una comunità: ma come, non lo accoglie all'interno della tua chiesa, non sei accogliente. Ecco, queste sono le spinte alle quali in qualche modo andrebbe incontro un Bergoglio, però dall'altro lato, come dire, il prete non faceva altro che il suo mestiere.